Siamo qui in diretta da vicino Villa Panfili, dove oggi è stato indetto il summit, il vertice sulla salute dalla presidenza italiana insieme alla Commissione europea, e mentre i big della terra si stanno incontrando per parlare appunto della gestione sanitaria, qui fuori la piazza conflittuale, quella dei movimenti, delle organizzazioni di lotta, del sindacalismo di base, si sono incontrati per ribadire la loro opposizione a questa gestione iniqua, che non ha fatto altro che mettere in luce le disuguaglianze e le ingiustizie sociali che riguarda la nostra salute. Siamo qui con Tommaso di OSA, opposizione studentesca di Alternativa, a cui chiediamo perché siete qui, perché come studenti è importante essere qui.
Beh, allora siamo venuti con una delegazione di studenti anche noi in questa piazza importante, perché in un giorno così, che non è semplicemente simbolico ma anche cruciale, perché si incontrano appunto i big della terra, come hai detto bene prima te, dei grandi paesi, per discutere appunto del tema cruciale della sanità, cruciale già prima ma che con la pandemia è esploso, non potevamo non far sentire la forza, appunto la voce di tutte quelle forze, organizzazioni sociali, politiche d'alternativa che da tempo su questo tema si battono. È un G20 appunto in particolare, che appunto non trova magari l'unità che aveva nei scorsi G7, ma che vede gli interessi contrapposti fra paesi rispetto appunto ai recenti avvenimenti. Ma noi una cosa chiaramente la vogliamo dire, che quello che è successo negli ultimi mesi con la pandemia ha scoperchiato il vaso di Pandoro, ma quello che già sapevamo, cioè che dei paesi appunto capitalisti con un'economia neoliberista che ha tagliato i posti d'ospedale, che ha tagliato, deindustrializzato, per cui il nostro paese neanche può produrre respiratori. Ecco bene, ci tendrà fondamentalmente a dire qua che se c'è appunto da parlare di sanità si dovrebbero sciacquare la bocca quelli che la sanità l'hanno distrutta, e per dire che c'è un'alternativa ma che non è quella nel sistema non liberista e capitalista. Questo siamo qua a dire, appunto una giornata in cui il tema della sanità è quello centrale, per dire che non ne devono parlare chi l'ha distrutta la sanità.
Grazie Tommaso. Sempre qui in diretta con Graziella di Non Una Di Meno e del coordinamento dei consultori romani. Chiediamo a Graziella perché qui chiaramente già fa parte del coordinamento dei consultori, quindi ci saranno ovvie ragioni per cui essere qui.
Certo, questa infatti è una piazza importante, si parla di salute, ma salute non quella che dicono loro, che chiaramente non salute per come è stata impostata, non soltanto sotto l'emergenza Covid, ma facciamo un discorso molto molto precedente, pensate ai 37 miliardi tagliati negli ultimi 10 anni, e mo la miseria appunto che ce ne danno 20, capito, per di più pure ridotti da Conti a Draghi. Ma il concetto di fondo non è tanto i soldi, ma come vengono impostata naturalmente il concetto di salute e di benessere. Per noi è fondamentale il discorso della prevenzione, qui si parla unicamente della cura e manco della riabilitazione, certo. Perché anche questo quella fa parte naturalmente di una ripresa fondamentale per parlare di salute e di benessere. Quindi stiamo veramente in piazza, e non solo naturalmente come Non Una Di Meno, che a 360 gradi si occupa di tutto e chiaramente il discorso della salute sta in pole position, ma nella pratica poi che facciamo le nostre battaglie come consultori, perché ce ne aprono uno, ce ne riducono un altro, ce utilizzano le stanze per fare il centro Covid, lo danno alla Croce Rossa, quelli di lunghezza, eccetera eccetera. Insomma, ci stiamo prendendo in giro e la gente continua a essere presa in giro e continua a rivolgersi naturalmente a un privato sempre più dilagante che viene finanziato, pensa nel Lazio al 51% rispetto al pubblico, e naturalmente poi parliamo della Lombardia, ci casca tutto quanto per terra, ma sicuramente anche il Lazio sta messo bene su questo argomento grazie a Zingaretti, che ha continuato in tutti gli anni della sua presidenza a finanziare fondamentalmente il discorso del privato. Ma c'è anche il welfare salariale del contrattuale, quello che vede appunto ai lavoratori e alle lavoratrici l'imposizione poi delle assicurazioni, e considera che ci sono milioni e milioni di cittadini che si stanno moltiplicando sotto Covid, che non si possono più permettere di curarsi per motivi di salute. Ma se qua si continua appunto a considerare i corpi come merce e come naturalmente profitto, pensa ai vaccini, ai farmaci, al discorso di una logica ospedalocentrica che vede l'ospedale al centro di tutto, la la curva non si muove, anzi rimane proprio chiusa su se stessa, in una logica che naturalmente permetterà sempre di più questo annientamento dei nostri diritti. Quindi noi nella pratica poi quotidiana riusciamo a mobilitarci invece nei quartieri, perché è fondamentale questo rapporto con le cittadine, i cittadini, con tutte le persone, con le donne come con le libere soggettività, senza con gli immigrati, perché i consultori sono strutture sanitarie e sociali aperte a tutti e a tutti, dove non si paga il ticket, è l'unica, e non ci vuole naturalmente la ricetta del medico, quindi è l'unica struttura veramente libera e aperta che può rispondere poi nello specifico dei territori alle singole necessità. Quindi per noi la battaglia da un punto di vista ideologico sono queste manifestazioni e queste piazze, ma fondamentalmente poi la quotidianità che concretizziamo con agiti all'interno dei nostri territori.
Perfetto, grazie Graziella. Ed è presente qui in piazza anche una nutrita delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici Alitalia, una vertenza che come Radio Sonar abbiamo seguito, stiamo continuando a seguire, e presenti anche qui nella piazza contro il Vertice Mondiale della Salute. Siamo qui con Veronica, assistente di volo, e Daniele, operaio delle manutenzioni, a cui chiediamo perché innanzitutto siete qui, cosa c'entra la vertenza dei lavoratori Alitalia con la contestazione al meeting mondiale sulla salute.
Innanzitutto siamo qui perché è presente qui davanti a noi in riunione nel G20 la presidentessa della Commissione Europea, e quindi noi come lavoratori all'Italia sono mesi che stiamo manifestando contro un piano di smantellamento di licenziamenti che vorrebbe appunto cancellare 74 anni di storia di all'Italia. Stiamo lottando appunto contro questo piano che è un passaggio dall'Italia verso una nuova new co che si chiama ITA. Quindi noi già al principio stiamo protestando contro il governo, che è colui che ha scritto questo piano, ma stiamo manifestando e lottando anche contro i diktat dell'Unione Europea, che diciamo sotto la scure della discontinuità vorrebbe peggiorare ancora di più questo piano di smantellamento e licenziamenti. Quindi siamo qui oggi per dire sia al governo, è presente Draghi oggi, ma sia alla Commissione Europea, che noi siamo qui per lottare con un'Italia unica, pubblica e senza licenziamenti, che prevede uno sviluppo con 3 miliardi appunto di investimenti.
Grazie Daniele. Veronica, vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, noi siamo solidali agli operatori della sanità che vivono in parallelo gli stessi tagli, le stesse decisioni imposte da una politica europea che decide per gli stati e quindi obbliga gli stessi stati a recepire queste normative che, come appunto diceva Daniele, passano attraverso il nostro governo, il quale le recepisce e le impone. Anche noi quindi siamo qui per dare la nostra solidarietà a loro e portare anche noi agli occhi del G20 della salute la nostra situazione in quanto simbolo di una politica europea che si riflette soprattutto anche nel nostro settore, è un settore internazionale. Quindi siamo solidali e lottiamo per gli stessi diritti.
Assolutamente sì, tutte vittime delle privatizzazioni, sia il settore della salute come quello dei trasporti, e non solo i lavoratori e le lavoratrici sono colpite, ma insomma tutti noi, e con la pandemia purtroppo questo è stato molto evidente. Grazie.
Grazie a voi.
Sempre qui in diretta dalla piazza, stiamo per partire in corteo, siamo con Lorenza di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista, e siamo qui perché Lorenza è importante anteporre la salute delle persone al profitto delle aziende. E come Cambiare Rotta, perché siete qui, cosa rivendicate?
Allora, partecipiamo a questo momento di mobilitazione sul tema della salute come uno dei punti di arrivo, a parte la manifestazione che ci sarà appunto domani, sempre su questo stesso tema, di un percorso sulla salute che abbiamo fatto in questi mesi rivendica appunto il fatto che questa pandemia è stata gestita malissimo, non solo a livello nazionale, quindi arrivando poi al governo Draghi in questo momento, ma a livello internazionale soprattutto. Cioè, durante il G20 saranno presenti non solo, il Global Health Summit appunto, non saranno presenti solo i paesi del G20, ma anche le istituzioni internazionali come l'ONU, ma anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, che sono tra i principali responsabili del fatto che ci stanno paesi affamati che non hanno avuto la possibilità di gestire la pandemia né di avere una sanità adeguata. Si sono espressi da poco i paesi del G20 sul fatto che non hanno assolutamente intenzione di abolire i brevetti sui vaccini, nonostante appunto questo sia solo uno dei tanti problemi che poi dopo ha causato questo disastro globale, perché anche se si levassero i brevetti, ovviamente sappiamo che un sacco di paesi, la maggior parte, non sarebbero in grado di produrli e non avrebbero né la conoscenza né i mezzi. Quindi noi siamo qui per rivendicare non solo l'abolizione dei brevetti, ma anche una gestione della sanità che sia pubblica, una possibilità di produrre i vaccini che sia di tutti quanti gli stati. E ci mobiliteremo per questo anche domani 22 maggio con anche la partecipazione, ci teniamo a sottolinearlo, della comunità palestinese, che in questo periodo sta vivendo, tra le altre contraddizioni appunto date dall'invasione di Israele, anche quella sulla salute, dal momento che nello stato che ha la percentuale più alta di vaccinati di tutto il mondo, loro, la popolazione a fianco e colonizzata, non hanno avuto diritto a una sola dose.
Grazie Lorenza. Mentre il corteo si sta muovendo, abbiamo incontrato Lorenzo Lang, segretario del Fronte della Gioventù Comunista. Ciao Lorenzo, e chiediamo naturalmente anche a loro, perché sono qui come organizzazione comunista, partito comunista conflittuale, come si pongono rispetto a questo vertice mondiale della sanità che dovrebbe decidere, diciamo, del benessere dei popoli.
Beh, oggi abbiamo costruito una mobilitazione molto importante, anche solo il significato di avere dei lavoratori, degli studenti, dei militanti politici in piazza nel giorno in cui i vertici dei paesi del G20 si riuniscono per rivendicare nei fatti la gestione che hanno avuto di questa pandemia, una gestione capitalistica, quello che vediamo, una gestione disastrosa che ha portato milioni di morti nel mondo per un utilizzo, insomma, di misure assolutamente limitate rispetto alla necessità, per colpa del definanziamento e della privatizzazione di decenni delle sanità, per una questione di una corsa ai vaccini per arrivare prima e avere delle garanzie, dei vantaggi competitivi, piuttosto che garantire la diffusione del vaccino in tutto il mondo, anche nei paesi più indietro dal punto di vista economico. Ecco, è molto importante che mentre questi capi di governo si riuniscono per rivendicare quello che stanno facendo, per rivendicare delle misure dannose se non insufficienti, che alla fine dei conti hanno tutelato solamente gli interessi dei grandi gruppi industriali e finanziari, ecco, esiste un'opposizione su basi di classe che parte dalle lotte dei lavoratori, che si ricollega anche con le lotte che ci sono state durante tutto quest'anno contro la gestione che c'è stata della crisi sanitaria, contro la distruzione della sanità pubblica, ma anche, ed è molto importante, per un concetto esteso di salute e quindi anche per la sicurezza e la salute nei posti di lavoro, che sono stati il principale luogo di contagio per il Covid, insieme anche ai luoghi di grande concentrazione, la mancanza dei mezzi pubblici e l'assenza di misure per la scuola.
Grazie, perché non c'è salute globale se non si tratta di estendere i diritti a tutte e tutte. Grazie Lorenzo.
Grazie mille.
Sempre qui in diretta dal corteo con Giorgio del Coordinamento Cittadino Sanità, a cui chiediamo quando è nato il Coordinamento Cittadino e perché l'urgenza, qual è la situazione in questo momento, soprattutto nelle periferie rispetto anche all'accesso alle cure, e che cosa rivendicate come comitato.
Abbiamo cominciato a riunirci nel 2017 perché ci eravamo resi conto che la situazione del settore sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale, andava decisamente deteriorandosi. I processi di privatizzazione erano sempre più evidenti, insieme ovviamente alla precarizzazione del lavoro, cioè l'ingresso delle cooperative negli ospedali, quindi in un ospedale si trovavano lavoratori che facevano le stesse mansioni con stipendi sensibilmente diversi. E questo generava anche delle contrapposizioni interne, una competizione che certamente non giovava alla condizione dei lavoratori del settore, e in più chi ci rimetteva poi era ovviamente l'utente finale. In questa situazione prendeva poi sempre più piede questo discorso dell'intramenia, ovvero delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario volutamente non riusciva a erogare nei tempi previsti, per cui per cui la scappatoia diventava quella di rivolgersi all'Intramenia, e quindi pagando una cifra cospicua che ovviamente accedeva solo chi poteva permetterselo. Questo ha fatto sì che le liste d'attesa si gonfiassero, diventassero tempi molto lunghi, e questo è stato uno dei primi temi che noi abbiamo affrontato, proprio l'abolizione dell'Intramenia, o perlomeno la sospensione dell'Intramenia, è stata una richiesta precisa che abbiamo portato nel 2017, 2018, 2019 di fronte alle ASL, ottenendo anche qualche piccolo risultato, ma insomma risultati piccoli di fronte alla gravità del problema. Poi nel 2019 è venuta, alla fine del 2019-2020 è venuta la pandemia, tutte queste carenze si sono ovviamente amplificate, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi stiamo vivendo questo presente che ha queste radici.
Sì, se ci troviamo così è perché purtroppo questa situazione è stata generata, anche per questo siamo qui.
Certo, sicuramente, e tra le rivendicazioni attuali ovviamente c'è che cosa? Sì, quello dei brevetti, perché oggi questo summit internazionale che si svolge qui a Roma con la presenza della Presidente dell'Unione Europea è veramente una presa in giro, cioè anche da un punto di vista della gestione della pandemia l'Unione Europea non ha fatto per niente una bella figura, insomma l'abbiamo visto tutti, i contratti segretati che non si sa di che tipo sono con le multinazionali farmaceutiche, la carenza di vaccini, i vaccini che insomma problemi sui vaccini ce ne sono stati, anche di approvvigionamento, insomma una gestione sotto tutti i punti di vista assolutamente negativa, ma in particolare negativa perché trasferisce ancora di più la sanità in mano alle multinazionali del farmaco, quindi è sempre di più una sanità farmaco dipendente, la salute quindi va in mano a questi pescecani internazionali, e questo va assolutamente denunciato e possibilmente bloccato. Siamo qui per questo, insomma. Poi
la salute non può essere solo dei ricchi.
Certo, beh, e poi ogni servizio sanitario nazionale, ovvero anche ogni regione, visto che è regionalizzato, ha le sue problematiche specifiche, però il quadro generale è questo, insomma, e purtroppo se ne esce, concludendo, se ne esce con l'impressione, se non aumentano questo tipo di mobilitazioni, che i provvedimenti che verranno presi saranno ancora di più in favore di un'ulteriore privatizzazione del servizio sanitario.
Okay, grazie, grazie mille.
Ciao, ciao.
Sempre per Radio Sonar, siamo qui sempre sotto la RAI e sono qui con Maya, che ha appena finito il suo intervento, un intervento molto appassionato, in cui ha tra l'altro segnalato alcune parole molto importanti che vengono continuamente usate da quel poco di stampa che parla di Palestina. Innanzitutto la parola guerra, perché non è giusto usare la parola guerra?
È sbagliatissimo utilizzare la parola guerra, perché affinché si parla di guerra ci devono essere due eserciti, ci deve essere un equilibrio. Quindi Israele ha le armi più potenti, ha le armi che hanno un costo elevatissimo, come anche nel 2008-2009 ha usato anche addirittura armi illegali come a piombo fuso, che ha utilizzato il fosforo bianco. Noi palestinesi non abbiamo se non quei razzi che voi definite, e noi ci difendiamo con il nostro popolo, quindi ci sono i bambini, ci sono donne, non abbiamo un esercito, non abbiamo una marina militare, non abbiamo un'aviazione. Quindi quello che sta accadendo in Palestina è appunto sbagliatissimo chiamarla guerra. Ci sono tre termini per chiamarla: genocidio, massacro e pulizia etnica. Questi sono i tre termini che descrivono ciò che sta avvenendo da 73 anni nella mia terra.
Tu parlavi anche del fatto che la RAI ha continuato a fare silenzio, ma non solo la RAI, anche la stampa italiana, non si è dato assolutamente spazio a quello che è successo in questi giorni in Italia. Ci sono state tantissime manifestazioni anche qui a Roma, a Milano, anche in altre città europee.
Sì, esatto, la RAI, i media mainstream, i telegiornali hanno riportato solamente una visione unilaterale, una visione distorta di ciò che sta accadendo in questi giorni in Palestina, descrivendolo come un attacco terroristico, come se Israele stesse attaccando Hamas. Invece non è questo quello che realmente sta accadendo. Israele sta colpendo i civili, ha colpito palazzi, ha colpito scuole, ha colpito la libreria più grande di Gaza, ha colpito l'unico centro Covid a Gaza, ha interrotto le strade bombardandole, quindi impedendo alle ambulanze di raggiungere uno dei più grandi ospedali a Gaza. Quindi non è quello che un attacco tra Hamas e Israele. E, tra l'altro, quando a Tel Aviv ci sono state quei razzi che sono scesi, subito è stata fatta notizia di quei 6 morti, invece di milioni di morti palestinesi che da anni ci sono, non si fa mai notizia, come se la vita di noi palestinesi non contasse nulla, come se il genocidio del popolo palestinese è un genocidio di secondo grado. Tra l'altro i missili che sono stati lanciati da Gaza verso Tel Aviv sono missili intercettabili, perché appunto Israele ha uno scudo che permette di vedere i missili che arrivano, e circa l'85% tornavano indietro, non arrivavano invece al territorio, tant'è che i morti sono 230, invece i morti israeliani sono 16. Quindi appunto è sbagliato qui, ripeto, parlare di guerra. Guardate il disequilibrio tra le vittime, guardate il disequilibrio tra le armi. Israele appunto è riconosciuta come il secondo esercito più potente al mondo, noi invece siamo, ripeto sempre, un'intifada fatta di sassi. Noi questo abbiamo e continueremo così a difenderci, perché questo è quello che possediamo al momento.
Ecco, l'altra parola molto importante del tuo intervento è proprio intifada, resistenza, cioè il diritto del popolo palestinese a resistere a questa occupazione, che è un'occupazione, come tu hai ricordato, che continua da 73 anni, un'occupazione che peraltro, voglio dire, ha costruito un muro che impedisce alle persone di muoversi, di raggiungere le proprie terre. Non dimentichiamo i checkpoint che ci sono e le violenze quotidiane che subiscono che le persone appunto che vogliono muoversi o che devono arrivare da qualche parte. È vero, hai ricordato questa cosa, e questa parola resistenza è molto importante, cioè il diritto di difendersi, che è un diritto internazionale riconosciuto.
Noi abbiamo il diritto di difendere, tutta la legalità internazionale riporta che noi, quanto Stato occupante, quanto ci sono degli Stati, uno Stato che ci sta occupando, abbiamo il diritto di difenderci, nessuno può negare questo diritto. E non può Salvini, la Lega, invece dire che colpire Israele significa colpire la democrazia e Israele ha il diritto a difendersi. Se qualcuno veramente ha il diritto a difendersi, questo siamo noi palestinesi, perché, come ho già detto e continuo a ripetere, sono loro dei 73 anni che occupano la nostra terra e noi abbiamo il diritto di difendere la nostra terra e le nostre case. Al 2 maggio nel quartiere di Sheikh Jarrah, da lì che sono scoppiate appunto le tensioni, sono scoppiate per il motivo di sfrattare, di cacciare con la forza 4 famiglie palestinesi per far posto ai coloni. E da qui noi palestinesi siamo appunto scesi per le piazze per difendere le nostre case. Questo dimostra appunto che il processo di pulizia etnica cominciato 73 anni fa nei confronti del popolo palestinese ancora continua.
Grazie mille Maya, grazie. La lotta continua, ricordaci soltanto una cosa, ci sarà una manifestazione nazionale molto presto qui a Roma?
Il 29 probabilmente a Piazza San Giovanni, abbiamo ottenuto l'autorizzazione ma tutto in corso, appena abbiamo definitiva vi manderemo locandina e tutto. E qui riporto solamente una frase di David Ben-Gurion, padre fondatore di Israele, che appunto dice: i vecchi rifugiati moriranno e noi giovani dimenticheremo. Noi siamo qui per dimostrare che noi giovani non dimenticheremo. Io non ho mai visto la Palestina, ma rivendicherò per sempre la Palestina storica dei miei nonni e i loro diritti. Quindi Ben Gurion, te, Netanyahu e tutti coloro che ti sostengono, ti sbagli, perché noi giovani continueremo a difendere la nostra terra, ovunque siamo.
Grazie Maya, grazie.